questa seconda cornice io e tu, ed è la soggettività della creatura umana che nel caso di Gesù viene proiettata nella realtà con il tu di Dio. È rifondata la famiglia umana. In corrispondenza al nome, e cioè alla iniziativa che è prerogativa da sempre di Dio nella profondità del suo mistero, nel grembo della vita. Quel modo di affrontare la morte di Gesù, quel suo modo di essere debole, sfonda quella barriera all'interno della quale la soggettività della creatura umana si è rintanata. Perché la creatura umana ha fatto di se stessa un'entità autonoma, che presume di essere autosufficiente, che presume di essere protagonista della vita. È il dramma della nostra condizione umana, a partire dal fallimento che sta all'origine, è una scelta di morte. Beato l'uomo che si prende cura del debole. E quindi quella debolezza di Gesù, l'innocente che muore evangelizzando il nome di Dio. E vi dicevo un momento fa, così è sfondata quella barriera, è sfondato quel fortilizio che l'iniziativa umana costruisce per rintanarsi in una posizione di autosufficienza, che diventa appunto proprio l'impianto di una esistenza umana che pretende di strumentalizzare tutte le relazioni, che pretende di governarle, di dominarle, di gestirle secondo i propri criteri. Chi sono io? Ecco. Quel che io voglio fare di me stesso. E adesso, vedete, quel modo di morire di Gesù penetra là dove la nostra soggettività umana non riesce più a rifugiarsi, a nascondersi, a rintanarsi. I miei fratelli. e adesso diamo uno sguardo subito alla terza sezione, che come già abbiamo intravisto è collegata con la quinta sezione, perché poi la quarta sezione, già lo sappiamo da un pezzo, assume una rilevanza speciale nel centro di tutto questo impianto narrativo a struttura concentrica. E non mi stanco di ripetere, è evidente che il racconto ha anche una sua evoluzione lineare, questo è evidente. E infatti nella corrispondenza tra le sezioni ci rendiamo conto di come c'è uno sviluppo, c'è sempre uno sbilanciamento, dalla prima sezione alla settima, da Betania al sepolcro, dal cenacolo al Golgota. Come la conversazione tra Gesù e i discepoli è ricapitolata all'interno della conversazione tra il suo modo di essere soggetto in relazione al tu di Dio. E come in questo rapporto con il tu la presunzione di autonomia della soggettività umana, che vuol fare della propria debolezza la propria forza prepotente e schiacciante, è ricondotta alle misure di una comunione nella vita, di una comunione nel dono della vita, di una comunione nell'appartenenza al grembo della vita. Bene, relazione tra adesso la terza sezione e la quinta. Terza sezione. Notate dal versetto 26, anche qui naturalmente tre quadri, il titolo della terza sezione già lo sappiamo, Getsemani. Il primo quadro dal versetto 26 al versetto 31. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi, dunque escono dal cenacolo. Leggo ancora, poi torniamo indietro per cogliere qualche particolare che bisogna mettere in evidenza. Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Questa è una citazione del profeta Zaccaria: il pastore percosso, le pecore disperse. Notate che nella sezione precedente Gesù si è presentato come l'agnello, e rispetto a questo suo modo di presentarsi i discepoli si sono tirati indietro. Quel modo di arroccarsi della soggettività umana in una posizione che rifiuta la propria debolezza, il proprio tradimento, e proprio in questa maniera resta in quella condizione umana prigioniera della propria debolezza e responsabile del tradimento. Vabbè, discorso già fatto, estrafatto, ma non mi stanco di rifarlo. Vi stancherete voi, ma io no. Tra l'altro ricordate che a proposito dei discepoli, nel versetto 19, quando Gesù dice: colui che mangia con me mi tradirà, uno di voi, ciascuno di voi. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli: io. Rattristarsi. Vedete che il verbo rattristarsi, l'ipiste, qui compare, e compare nel Vangelo secondo Marco solo un'altra volta. nel capitolo 10, versetto 22, e ricordate sempre l'episodio, quel tale che va da Gesù e dice: io cosa devo fare per avere la vita eterna? Dice: ma osserva i comandamenti. Ma io li osservo. E poi dice: segui me, vendi quello che... segui me. E se ne va triste. Ecco il verbo. Quella tristezza, vedete, è proprio la tristezza dei discepoli, è la tristezza della debolezza umana che non si consegna, che non si affida, che non si lascia consolare dal debole, fino a quando nel suo modo di morire irrompe con la potenza del tu di Dio, che riconosce la creatura umana mortale come ricomposta creatura umana, e ogni creatura umana nella economia di una famiglia di cui Gesù è il fratello. Bene, allora qui adesso vedete, dopo che Gesù ha detto l'agnello, il pastore percosso, vedete, siamo dentro a uno sviluppo ulteriore del cammino, con un'immagine pastorale che si amplia, nel senso che già il fatto che Gesù si presenti come agnello ha a che fare con un contesto pastorale, agnello. Ma adesso vedete il pastore percosso e le pecore disperse. Quando Gesù parla di questa aggressione subita dal pastore, sta parlando ancora una volta di sé. Quell'agnello che è lui è allo stesso tempo da lui stesso presentato adesso nei termini di un pastore. Questo agnello è pastore, ma è un pastore percosso, e siccome il pastore è percosso, le pecore vengono disperse. Vedete, qui si sta impostando adesso uno sviluppo ulteriore della vicenda. Quando mai le pecore riconosceranno il pastore? Quando si renderanno conto che l'agnello è il pastore di cui le pecore hanno bisogno? Questo è appena appena un accenno, il discorso deve maturare. Se il pastore è percosso, le pecore sono disperse. Va bene, non c'è niente da fare allora, sì. Ma chi è pastore per le pecore? Chi sarà il pastore in grado di raccogliere attorno a sé, di ricomporre l'ordine attorno a sé del gregge? Chi sarà mai quel pastore attorno al quale le pecore disperse si riconosceranno come partecipi di un unico gregge? Le pecore si renderanno conto che proprio l'agnello è il loro pastore. L'agnello consegnato, l'agnello, e qui avremo a che fare con una serie di richiami già alla profezia degli antichi e poi tutti gli sviluppi che passano attraverso la testimonianza dei primi discepoli del Signore, così come se ne dà riscontro nelle pagine del Nuovo Testamento, quando l'agnello diventa pastore, e così poi nell'Apocalisse. Fatto sta, vedete, che Gesù parla in questi termini e aggiunge: dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Vedete, ritorna quel ego: io no, chi sono io? Io sono quello del no, nel senso, io sono quello che non ho nulla a che fare con quella debolezza del traditore di cui tu hai parlato e che qui viene rievocata nel momento in cui Gesù dice: ma una volta che il pastore sarà percosso, voi tutti vi disperderete, ma io no. E E Gesù gli dice: in verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dicevano anche tutti gli altri, vedete, non è solo Pietro, tutti, ciascuno. Io no, io non sono una pecora di quel gregge, io non sono come dire responsabile di una fuga nel momento in cui il pastore sarà percosso. Io non tradirò il pastore come pecora che rimane al suo posto nel gregge. Vedete, il fatto che il pastore sia percosso non scalfisce la mia identità. Io ci sono indipendentemente dal pastore percosso. E questo è ancora una volta, vedete, la conferma di quello che abbiamo constatato precedentemente. È proprio la disfunzione dell'essere io il soggetto protagonista di me stesso. È una disfunzione intrinseca, proprio che destruttura la vocazione alla vita dell'essere umano. Io ci sono indipendentemente, mentre Gesù sta dicendo che proprio quando ti renderai conto che quel pastore percosso è l'agnello, ma è l'agnello pastore, è l'agnello attorno al quale si ricompone il gregge delle pecore smarrite. Intanto notate che qui il quadro, che poi è l'inizio della terza sezione, e si apre con quel che ho appena letto, versetto 26, dopo aver cantato l'inno. Cosa vuol dire cantato l'inno? Certamente ne parlavamo con alcuni di voi in altre occasioni. L'inno è il grande Hallel, il Salmo 136 che conclude la cena pasquale. Nel corso della cena, benedizioni, racconti, i canti dello Hallel egiziano, dal Salmo 113 al Salmo 118, conclusione della cena, l'inno, così sta scritto qua, è il grande Hallel, è il Salmo 136. Il Salmo 136, voi ricordate, ma non ci vuol molto per ritrovarlo nella vostra Bibbia, è il canto di lode per antonomasia, non per niente il grande Hallel, è l'inno conclusivo. Lodato il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, e il ritornello perché eterna è la sua misericordia risuona in ogni versetto del Salmo. Diamo uno sguardo per un momento, poi subito proseguiremo nella nostra ricerca, laboriosa questa ricerca, non vi tirate indietro però. Vedete, vale la pena di dare uno sguardo al Salmo 136 perché è il grande Hallel, ma è recitato l'inno, entrarono. Dunque, dal cenacolo Gesù passa al Getsemani e tutto quello che avviene nel corso delle ore seguenti, quella sera, quella notte, il giorno appresso, tutto quello che avviene portato dall'onda del canto che ha concluso la cena pasquale, che introduce dunque tutto il seguito degli eventi. Lodate il Signore perché eterna è la sua misericordia. Dunque siamo inseriti in questa prospettiva luminosa, gloriosa, consolante, nella misura più intensa e più definitiva, perché eterna è la misericordia del Signore. Tutto il racconto della passione da questo momento in poi, vedete, è illustrato da questo criterio interpretativo. Uno sguardo rapidissimo al grande Hallel. Vedete, tre versetti fungono da invitatorio, lodato il Signore perché è buono, lodato il Dio degli dèi, lodato il Signore dei signori, sempre il ritornello, perché eterna è la sua misericordia, certo, eterna è la sua misericordia. E di seguito, vedete, il grande Hallel si sviluppa in tre sezioni, poi c'è un versetto di conclusione. Tre sezioni. La prima sezione rievoca le opere cosmiche del Signore, dal versetto 4 al versetto 9, sono sei versetti. Egli solo ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque, sempre naturalmente il ritornello. E vedete tutte le componenti del quadro cosmico, meravigliosa l'articolazione degli spazi, i cieli, la terra, le acque. E poi, seconda strofa, versetti 7, 8 e 9, ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. E dunque non solo ha creato gli spazi, ma ha creato i tempi. Anche il tempo è creatura di Dio. E infatti i grandi luminari, il sole, la luna, ma poi ci sono anche le stelle, sono i cronometri dell'universo, misurano i movimenti di questo quadro cosmico che mette in scena le grandi componenti del creato e nello stesso tempo anche le minuscole, più nascoste forse, più impercettibili, per lì forse invisibili, componenti di quello che avviene nel tempo, che risponde all'iniziativa creatrice di Dio. Ha fatto il tempo. Notate che, a proposito del tempo, le forme verbali usate qui, versetto 4, versetto 5, versetto 6, versetto 7, sono dei participi presenti. Questo è un fenomeno abbastanza ricorrente nella preghiera di lode. Il participio presente cosa vuol dire? Vuol dire che se dovessimo tradurre la lettera, egli solo è compiente meraviglie, è creante, è stabilente, è facente. E non si può dire in italiano, participi presenti. Ma perché participi presenti? Perché vedete qui, il Salmo non sta dicendo che ha creato, nel senso che un bel giorno ha dato un colpo al grande marchingegno e adesso funziona, e funziona. Il creatore non è colui che quella volta ha creato, ma è colui che sta creando. Per cui, vedete, il nostro essere qui e adesso è creatura di Dio. La creazione non è un'impresa di cui lui è stato protagonista in un'epoca sua, in un mondo suo, in una misura sua, e poi il mondo funziona automaticamente secondo le... No, la creazione è in atto, la creazione è attuale, la creazione è il rivelarsi dell'eterna misericordia di Dio per il fatto stesso che esiste questo spazio e il nostro essere collocati in esso. È una creatura che è misurata dalla... puntuale, metodica, sistematica attività creatrice del Dio vivente. Nel seguito del Salmo questi partiti presenti sono nove. Il Salmo è costruito secondo una certa geometria di cui ci rendiamo conto facilmente. Prima sezione, le opere cosmiche, spazio, tempo. Seconda sezione, dal versetto 10 al versetto 22, molto più ampia, le opere storiche del Signore. E qui, vedete, abbiamo a che fare con sei versetti più uno più sei. Sei versetti che rievocano quello che è avvenuto quando gli antichi furono liberati dall'Egitto. Leggo, versetto 10. Percosse l'Egitto, nei loro primogeniti. Loro liberò Israele con mano potente e braccio teso, divise il Mar Rosso in due parti, in mezzo fece passare Israele, travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Sei versetti, possiamo anche suddividere la strofa in due elementi, tre versetti più tre. Notate che sia il versetto 10 che il versetto 13 usano verbi al participio presente. È percotente l'Egitto, versetto 13, è dividente il Mar Rosso. Dunque, quello che è avvenuto, opera storica del Signore, è quello che sta avvenendo. È il modo di essere Lui protagonista della storia umana, di ieri, di oggi. Che cosa sta facendo Dio? Sta liberando. E vedete che le due terne di versetti ruotano attorno alla menzione del nome Israele, versetto 11, versetto 14. Sta percotendo l'Egitto, sta dividendo il Mar Rosso in due parti. Tra l'altro quel verbo percuotere ha a che fare con lo strappo che avviene quando una madre partorisce. Ecco, è una creatura che nasce, che è nata, che sta nascendo. Ma vedete, è il modo di interpretare la storia di ieri, di oggi, di la storia in atto, storia di liberazione. È in atto un modo di operare, il suo modo di operare, che sta aprendo strade attraverso il mare, al di là di tutte le contraddizioni, attraverso tutte le opposizioni, in modo tale che il carico di ostilità è ridotto in obbedienza. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. C'è un versetto, versetto 16, guidò il suo popolo nel deserto. Qui vedete è la traversata dopo l'uscita dall'Egitto, traversata del deserto, un solo versetto per dire il suo popolo. Adesso vedete, non è semplicemente quella massa di schiavi, adesso è il suo popolo, perché nel deserto il popolo è convocato presso il Sinai, dove viene impostato un rapporto di alleanza, e il Signore è la guida. Anche qui un participio presente, sta guidando il suo popolo nel deserto. Vedete, è il tempo della storia umana di ieri, di oggi, è in atto gesto pastorale del Signore, che sta facendo di questa storia di ieri, di oggi, il tempo della costituzione di un popolo, la educazione di un popolo, la formazione di un popolo dotato di una identità equivalente alla intenzione della guida, un popolo in grado di corrispondere al pastore. Guidò, è guidante il suo popolo nel deserto. Quanto dura questo viaggio? È l'attualità della storia umana, perché eterna è la misericordia del Signore. Di seguito vedete un'altra sestina, sono sei versetti che riguardano adesso l'ingresso nella terra. Usciti dall'Egitto per entrare, dal versetto 17 fino al versetto 22. Percosse grandi sovrane, anche qui adesso vedete un intervento che ha le caratteristiche di un'impresa ostetrica. Il Signore è il grande ostetrico della storia umana, sta facendo di questo travaglio, di questa traversata, di questo impatto con le conflittualità più feroci, sta facendo di questo deserto l'evento generativo, è l'ostetrico della storia umana, descritto così. E notate, questo salmo introduce il racconto della passione, gli eventi che adesso ci vengono raccontati. Recitato l'inno, si trasferiscono nel Getsemani. Qui dal versetto 17, vedete, percosse grandi sovrani, uccise re potenti, se un re di Amore, Ogre di Basan, diede in eredità il loro paese, la terra. In eredità Israele suo servo, fino qui, versetto 22. Dunque, la terra data in eredità, ritorna il nome del popolo Israele e il titolo di suo servo, che è un titolo prestigioso. Perché il servo è colui che corrisponde all'intenzione dell'autorità a cui fa riferimento. E quindi Israele, il popolo educato attraverso l'esperienza del deserto, guidato come pecore che compongono il gregge del pastore, è il popolo che adesso entra nella terra per offrire il servizio con cui corrisponde all'intenzione del protagonista. Perché eterna è la sua misericordia. La terza sezione, brevissima, sono solo tre versetti. Versetti 23, 24, 25. E nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ecco, adesso vedete, siamo rimandati all'operare di Dio nella nostra attualità, ma noi ci siamo resi conto del fatto che già sia le opere cosmiche, le opere storiche del Signore erano orientate a illustrare l'operare del Signore adesso, qui, nel groviglio di situazioni complesse che ci pare riscontrare, sempre con tutti i limiti della nostra capacità interpretativa, nel corso della storia di cui facciamo parte. Ebbene, adesso certamente la nostra attualità, nella nostra umiliazione, nostra, in prima persona plurale, si è ricordato di noi. Il suo ricordo ci ha liberati dai nostri nemici. Questo adesso ci ha liberati dai nostri nemici. E finalmente l'ultimo participio presente, il nono della serie, e gli dà il cibo a ogni vivente. È Dante, pane, il cibo è il pan, lechem, a ogni carne, e dà il cibo ad ogni carne. E stanno uscendo dal cenacolo, entrano nel Getsemani, e gli dà il cibo ad ogni carne. Questa è la nostra attualità. Noi siamo oggetto del suo ricordo, noi siamo interlocutori accompagnati in un cammino di liberazione, noi siamo alimentati nella modestia, nella precarietà della nostra carne umana, perché eterna è la sua misericordia. Il versetto conclusivo è una ripresa dell'invitatorio, di per sé l'invitatorio sta all'inizio. Qui incontriamo una formula invitatoria anche alla fine del Salmo. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia, che è come dire, vedete, che il Salmo non è concluso, il Salmo è aperto, il Salmo si conclude aprendo tutto quello che riguarda i dati oggettivi della nostra condizione umana, le vicende della storia in cui siamo coinvolti, generazione dopo generazione, tutti e ciascuno. Il Salmo è aperto, adesso dice aggiungete a piacere. Lodate il Signore perché è buono, lodate il Dio del cielo perché eterna è la sua misericordia. Il Salmo è concluso? Finito l'inno, recitato l'inno, e l'inno, vedete, è una faccia. L'inno è un impulso, l'inno ci dà un criterio, adesso tutto quello che avviene. E ritorniamo allora al racconto della passione, secondo Marco. Il primo quadro della terza sezione, mentre sono in cammino dal Cenacolo al Monte degli Ulivi, lì dove è quella località dove poi sosterranno nel corso di quella notte. Se voi spostate subito lo sguardo, come abbiamo fatto già in altri momenti, per prendere in considerazione il terzo quadro, quello che chiude la sezione, versetto 43 del capitolo 14. E in questo terzo quadro vedete quello che avviene quando Gesù viene arrestato. Il quadro centrale, a cui adesso faremo riferimento tra qualche momento, il quadro centrale ci parla di quello che avviene nel Getsemani. Il primo quadro, il trasferimento dal Cenacolo al Getsemani. Il terzo quadro, quello che adesso rapidamente rileggiamo, l'arresto di Gesù, che viene tirato fuori, che viene trasferito altrove dal Getsemani. Infatti, qui leggo che subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Vedete, i fatti si svolgono in modo così puntuale, secondo il programma, in certo modo ce l'aspettavamo già. Uno dei presenti, estratto la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio, lo ferisce. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi? Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio, non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture, attenzione, si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Ecco, vedete, qui tutti abbandonandolo fuggirono. Nel primo quadro, io no, e tutti ripetevano quel che Pietro già a modo suo ha affermato con tanta perentoria solennità: io no, io no. Tutti abbandonando fuggirono, tutti. Una corsa, fuggi-fuggi universale. E c'è anche l'episodio che parla di quel giovanetto, versetto 51, che lo seguiva rivestito soltanto di un lenzuolo, che in greco è una sindone, e lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. È un episodio singolare. Molto spesso si pensa che questo giovanetto fosse proprio Marco, un ragazzino, e che il Getsemani in realtà fosse un podere di proprietà della sua famiglia. Famiglia di Marco, di cui si parla anche altrove nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli. Questo Marco è parente di Barnaba, Paolo con Barnaba frequentano quella casa a Gerusalemme, la madre di Marco si chiama Maria, ma non è una delle Marie che conosciamo per altra via. E dunque Marco, ragazzino curioso, anche lui ha accompagnato il gruppo di Gesù e gli apostoli e i discepoli, si è messo da parte con un lenzuolo per trascorrere quella notte e poi scappa, ecco. Ma è un'immagine che evidentemente l'evangelista Marco rievoca, forse perché è un dato autobiografico, e perché in qualche modo è una scena che serve a illustrare quello che è il dato ormai oggettivo. Tutti fuggirono, anche lui fugge, anche il ragazzino, nudo, nudo. Hanno prelevato il lenzuolo, che poi si chiama sindone, lo stesso termine usato per quel lenzuolo con cui verrà avvolto il cadavere di Gesù deposto nel sepolcro. Leggevamo già a suo tempo quella pagina. A suo tempo, sembra che sia passato un tanto dei raini. E dunque il ragazzino, Neaniscos, Notate questo stesso termine, neaniskos term, è il termine che compare nel capitolo 16, quando le donne entrano nel sepolcro e incontrano un neaniskos, una figura angelica, così. Neaniskos, un ragazzino. Sono richiami su cui potremmo avviare anche una certa riflessione, una riflessione di carattere contemplativo come quella che ci tiene impegnati in questi giorni, peraltro. Fatto sta, vedete che adesso tutti sono fuggiti, tutti. Qui Gesù afferma: si adempiono dunque le scritture. Tenete per un momento un dito su questa pagina, un dito, un segnale qualunque, perché dobbiamo fare un salto all'indietro tenendo conto di questo segnale che nel racconto evangelico Gesù stesso ci rivolge. Si adempiono dunque le scritture. E vedete, l'affermazione è un'affermazione che potrebbe apparire generica. Le scritture, ed ecco qui, è una biblioteca intera, le scritture. Ma vale la pena per un momento di ritornare a un testo che poi bisognerà rievocare a più riprese successivamente. Prendete il libro di Isaia, nel capitolo 53, il quarto canto del servo, il servo del Signore, personaggio che viene contemplato e annunciato da quel profeta anonimo, spesso lo si definisce secondo Isaia, perché non è Isaia il vero Isaia, l'Isaia della storia, un altro profeta che è rimasto anonimo e che ha svolto il suo servizio, la sua missione nel tempo dell'esilio, quindi in un'epoca successiva, quella in cui è vissuto il grande Isaia, Isaia seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, mentre invece qui siamo nel corso del VI secolo avanti Cristo, tempo dell'esilio, a Babilonia, metà più o meno del VI secolo avanti Cristo, e questo profeta anonimo sviluppa una predicazione che ha la potenza di un grande messaggio di consolazione. I capitoli da 40 a 55 nel libro di Isaia sono, nell'attenzione di Israele, intitolati come il libro della consolazione. E infatti il capitolo 40 di Isaia si apre proprio: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro, parlate al cuore di Gerusalemme. Ma è il tempo dell'esilio, Gerusalemme è un ammasso di rovine, Gerusalemme in macerie, ha ancora un cuore. Dio parla ancora, è il tempo dell'esilio, Dio parla ancora a un popolo disperso, un popolo derrito, un popolo sconfitto, Dio parla ancora alle macerie. Parlate al cuore di Gerusalemme e ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. Il libro della consolazione. Ebbene, nel contesto di questi capitoli da 40 a 55, che raccolgono l'eredità della predicazione di questo straordinario personaggio rimasto anonimo, ma che svolge un'attività che è dotata di una potenza rivelativa straordinaria, una teologia anche genialissima, quella di cui quel profeta ci dà dimostrazione. Ebbene, in questo contesto emerge la figura di un servo del Signore, personaggio che svolgerà una sua missione decisiva per quanto riguarda la sorte del popolo, per quanto riguarda lo svolgimento della storia universale, il servo. Sono quattro canti, ci sono altri testi ancora nel corso di queste pagine, il servo ci viene presentato, la figura dell'innocente rifiutato e che pure esercita una funzione determinante per tracciare il percorso che consentirà a un popolo in esilio di ritornare, è il cammino della conversione, è quello che riguarda il popolo in esilio in vista di un ritorno a una terra, a una città, a un'eredità perduta, è un cammino di conversione alla vita che si delinea per l'umanità intera. Il protagonista di questa impresa che apre è il servo rifiutato, che diventa il protagonista che in risposta all'iniziativa inesauribilmente fedele del Signore assume la responsabilità di raccogliere, rieducare e guidare sulla strada della conversione alla vita un popolo, l'umanità intera. Il capitolo 53 è il quarto canto del Servo, un testo, per così dire, famoso. È la prima lettura ogni anno nella liturgia della croce, il Venerdì Santo. Tutti gli anni nel Venerdì Santo, prima lettura, Isaia 53, anzi il canto, ha inizio nel versetto 13 del capitolo 52. C'è una strofa introduttiva dove ci viene presentato questo servo. Ecco, se voi avete sotto gli occhi il testo, lo leggiamo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato, molto innalzato. Vedete, un servo che assume una posizione maestosa, gloriosa, luminosa. Molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo in suo aspetto. Vedete, un volto orribile, diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Salmo 22 ci parlava di un verme. E così si meraviglieranno di lui molte genti. Vedete, quel personaggio che assume una figura spregevole, disgustosa, motivo di orrore, è personaggio che emana una luminosità maestosa. Il coraggio di guardarlo in volto, così si meraviglieranno di lui molte genti, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito, il servo. E dopo questa strofa introduttiva, ecco, abbiamo a che fare con il corpo del canto che dà voce a dei testimoni, coloro che raccontano di lui. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione, versetto 1 del Salmo 53, del capitolo 53, a chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Ecco che cosa è avvenuto. E qui in cinque strofe si arriva poi a metà del versetto 11, cinque strofe, ma una presenza che non aveva nulla di strabiliante, nulla di affascinante, nulla di commovente, una presenza che è stata oggetto di disprezzo, una figura che è stata brutalmente offesa, l'uomo dei dolori, dice il versetto 3, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, vedete come nel lutto, come dinanzi a uno spettacolo disgustoso, allora ci si nasconde la faccia per non guardarlo, era disprezzato, non ne avevamo alcuna stima. Prima strofa, seconda strofa, eppure, dal versetto 4 al versetto 5, eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze. Vedete, quello che è capitato a lui è capitato proprio perché si è fatto carico di quel che è nostro, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Dunque, quello che è capitato a lui non è dovuto a qualche generica disgrazia o al fatto che, si è tirato addosso le conseguenze dolorose dei suoi errori, ma per come ha fatto sua la pena della nostra esistenza umana, e quelle sue piaghe sono divenute medicina per noi. Seconda strofa. La terza strofa, quella centrale, e qui vedete, probabilmente bisogna che cogliamo l'eco, un eco anticipativo di quelle, di quel richiamo di Gesù alle scritture, nei versetti 8, no, leggo male, 6 e 7. Leggo: non, noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Vedete il gregge, l'immagine del pastorale. Eravamo sperduti come un gregge quando Gesù, lì è la citazione del profeta Zaccaria, ma siamo nello stesso ordine significati, il gregge. E noi eravamo sperduti come un gregge, dunque le pecore disperse. Perché? Perché il pastore è stato percosso, era detto Zaccaria. Sì, noi eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, maltrattatosi lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, era come un agnello condotto al macello. Ecco l'agnello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Vedete, quell'agnello muto, affono, dice la traduzione in greco, e condotto al macello senza protestare, che si è consegnato, perché liberamente, noi possiamo subito, per un puro e gratuito motivo di solidarietà, nell'amore, ha fatto sua la pena della nostra condizione umana, quell'agnello condotto al macello. Ecco il pastore attorno al quale le pecore disperse si ricompongono nel gregge. Il centro della strofa sta in quell'affermazione: il Signore, ecco, è lui il protagonista, fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E maltrattato si lasciò umiliare, lui, ed ecco l'agnello divenuto pastore, le pecore che riconoscono il pastore. È quello che Gesù annunciava a modo suo, soltanto che i discepoli, vedete, ancora sono estranei rispetto a questo messaggio, rispetto a questo itinerario di conversione che già l'antico profeta preannunciava in vista di come le pecore disperse saranno finalmente in grado di riconoscere in quell'agnello il pastore di cui hanno bisogno per essere ricomposte nell'unico gregge. Intanto, vedete, tutti hanno abbandonato, tutti sono fuggiti, tutti dispersi. Per questo ci siamo, tutti dispersi. E Gesù ha detto: il pastore è colpito, sì, ma provengono dal cenacolo, l'agnello. Quando le pecore riconosceranno in quell'agnello immolato, condotto al macello, il pastore di cui hanno bisogno, quando scopriranno proprio in quell'agnello il pastore di cui hanno bisogno, il pastore di cui potersi fidare, il pastore a cui potersi affidare e consegnare con tutta la pena del proprio smarrimento, del proprio tradimento, della propria debolezza. Il seguito del canto, vedete qui, descrive quello che capita al servo, dal versetto 8 al versetto 9: con oppressione ingiusta e sentenza fu tolto di mezzo. Qui c'è da considerare una vera e propria condanna a morte. Fu eliminato dalla terra dei viventi, gli si diede sepoltura con gli empi, ebbene, lui era innocente, non aveva commesso alcuna violenza, non c'era stato inganno nella sua bocca. E allora, versetti 10 e 11, la quinta strofa, 11 per metà, al Signore è piaciuto prostrarlo con dono. Vedete, qui è l'opera di Dio che si è compiuta. In quel suo modo di passare attraverso i dolori della nostra condizione umana, ha instaurato un vincolo di comunione indissolubile, medicina per noi. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, e dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Dunque, vedete, è il suo passaggio attraverso la morte che il profeta qui intravede come il sorgere di quella luce che non tramonterà più. È così che verrà instaurato un vincolo di comunione che nella gratuità dell'amore ricondurrà alla vocazione, alla vita, coloro che sono prigionieri di una sconfitta fino alla condanna a morte. Lui, ecco, il Signore è piaciuto, al Signore è piaciuto così. Al Signore è piaciuto un figlio verme, al Signore è piaciuto, ecco il compiacimento di cui si parla a più riprese nel Nuovo Testamento. Al Signore è piaciuto un figlio crocifisso, disgrazia, il massimo dell'orrore, dell'ingiustizia, della prepotenza. In quel compiacimento per quel figlio, vedete, siamo riconosciuti come fratelli che appartengono all'unica famiglia, siamo ricomposti come gregge di pecore che erano disperse e che adesso si raccolgono attorno al pastore. E quindi la strofa conclusiva, dove ritorna la voce che ci presentava il servo all'inizio, eravamo alla fine del capitolo 52, il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità, perciò gli darò in premio le moltitudini, dei potenti gli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte, dunque ha fatto di quel suo modo di morire l'atto d'amore che raggiunge la moltitudine umana, dovunque gli esseri umani sono dispersi e prigionieri di una corruzione che conduce alla morte. D'altronde, vedete, tutto il racconto della passione continua ad essere avvolto da quella nuvola di profumo. Siamo dentro a quella nuvola, siamo attraversati, accompagnati, adombrati e consolati da quella esalazione di profumo. Ecco, vedete, si compiono così le scritture, diceva Gesù arrestato nel Getsemani, e ormai si prospetta per lui nel corso delle ore seguenti, stando alla ricostruzione dei fatti da parte del nostro evangelista, un processo che condurrà inevitabilmente a una condanna a morte. Intanto, ma di questo riparleremo nel pomeriggio, adesso sono le 11:30, intanto vedete il quadro centrale, e nel quadro centrale Gesù nel Getsemani, solo un momento, ne riparleremo quest'oggi. Gesù nel corso di quella notte dice Abba, dice Padre. Vedete, nel nostro modo di procedere a spirale, noi siamo passati già dal Golgota, dove Gesù recita, canta, fa suo, farfuglia, e il Salmo 22, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, e adesso nella terza sezione Gesù dice Abba, dice Padre. Tu, e vedete, da un nome al tu, quel nome che noi già a modo nostro gli abbiamo attribuito. Gesù gli dà il nome Abba, quello che vuoi tu, Abba, il tuo compiacimento, Abba. Ne riparleremo oggi pomeriggio. dalle 4:30 in poi, prossimamente, su questo schermo. A mezzogiorno la messa.